tu di politeisti.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco. Vi ricordo il mio indirizzo, sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 56 Malostica Vicenza.
53.
53, non 56.
53.
Ho toppato allora.
Le sembra volta quella 53 dell'istituto e rimane nel 53, insomma, sì. Che è anche un indirizzo postale della Federazione Pagana. Vi ricordo il portale che è www.federazionepagana.com, da cui si può appunto accedere a tutti quanti i vari siti che sono su internet. Di conseguenza anche questo è una cosa da aggiungere a tutti gli indirizzi, www.federazionepagana.com, e da lì appunto si può saltare su qualsiasi informazione che c'è, che noi abbiamo caricato su internet.
Praticamente quando vi si apre la stella, entrate dentro il sito, trovate una fascia, a parte le cose interessanti che ci sono nel sito, trovate una fascia sulla sinistra in cui ci sono tutti i link, per cui non dovreste avere problemi. Francesco, i contrattori sono schizzati. Cioè, nel senso che dopo un giorno di stallo, che è stato domenica, probabilmente la gente era al carnevale, dal giorno dopo sono schizzati al quadrato, cioè il doppio di quello che erano nei giorni precedenti, tanto per darti un'idea di quello che è la situazione, che vuol dire che anche sto mese raggiungeremo le 5.000 pagine aperte.
Sì, probabilmente c'è stata una notizia d'attualità, se voi ne discutiamo all'inizio, discutiamo alla fine, in mezzo, come preferisci te. Forse è stata anche una notizia d'attualità che è giusto intervenire e commentare questo. E chi ha seguito la stampa, ho seguito la cosa solo sul Corriere della Sera, ci sono stati proprio in questi giorni alcune notizie sono interessanti. Praticamente una è stata riportata il martedì 25 e una è stata appunto riportata il giorno mercoledì 26 febbraio 2003. Ed è una notizia che ha a che fare un po' con la politica, ma la politica non è un aspetto che non ci interessa, non ci interessa qualcosa di diverso che ha a che fare appunto con questa notizia. Un ministro di questo governo, e sottolineo questo ministro non ha niente a che fare col paganesimo, proprio per sua vocazione e per il suo istinto, perché voglio ricordare che questo ministro, quando prese carica del ministero, la prima cosa che fece fu quella di portarsi un cappellano, di far organizzare delle messe all'interno del ministero e di fare benedire ogni stato del ministero che lui andava a occupare, perché il precedente ministro aveva avuto l'ardire di dichiararsi bisessuale, e perché lui reputava un peccato contro il Dio dei cristiani, contro la morale cattolica, e giustamente per purificare, secondo la sua ottica, per purificare l'ambiente, per esorcizzare questa presenza così tremenda, al di là delle valenze politiche, delle capacità, dell'intelligenza dei ministri in discussione, che io non entro sul merito, questo ministro come prima azione decise di far benedire tutte le stanze del ministero appunto per liberarle da questa presenza maligna. È uno che si è sempre dichiarato cattolico, cattolico tra l'altro di quelli integralisti, di quelli tradizionalisti e di conseguenza quelli più schematici. E cosa è successo? Che questo ministro ha partecipato a una manifestazione organizzata da cattolici tradizionalisti. I cattolici tradizionalisti, per essere chiari, per chi non li conosce, sono quelli che hanno un richiamo alle tradizioni più scontate e più bieche del cattolicesimo. Sono quelli che però hanno usurpato, utilizzato, strumentalizzato anche alcuni retaggi di parvenza statuale e imperiale romana. Li hanno deformati e di conseguenza si considerano gli eredi. In realtà sono i depredatori dell'impero romano e di conseguenza loro mantengono un certo collegamento simbolico, rituale a certe caratteristiche.
Sempre cattolici.
Sempre cattolici. Poi logicamente si stanno commistionando con i corsi celtici, perciò qualcosa di celtico tirano avanti, col difetto poi di deformare il celtismo a livello di monoteismo celtico o di monismo celtico, perché questo lo sostengono. Bene, questo ministro così cattolico partecipa a una festa organizzata da una struttura giovanile cattolica, che si dichiara cattolica, più di una volta si è dichiarata cattolica, sempre si sono dichiarati cattolici, in cui avviene uno strano rito che è quello di un falò. I falò li fanno anche i Boy Scout, logicamente con altri intenti, altri scopi, altre finalità e altri valori. Siccome c'è qualcosa che non quadra, il parroco del paese interviene in maniera veramente forte e fanno tutta una serie di attacchi, si mobilitano anche i soliti politici sulla discussione dell'utilizzo per i mezzi per arrivarsi. Queste non sono cose che non ci interessano. si interessano appunto a questo ministro, giustamente, come tutti gli italiani, hanno un diritto di manifestare la loro identità religiosa. Questo ministro, quel paganesimo, non ha niente a che fare, lo ripetiamo per evitare equivoci. E cosa succede? Che questo prete parte all'assalto perché dice che era un rituale pagano, perché era in concomitanza con il solstizio. E cosa succede? Che questo prete, questo sacerdote continua a insistere, attacca, dice, fa, briga, scrive, e la notizia arriva sui giornali, il che c'è una polemica, c'è un'interrogazione parlamentare. Ma dove questo prete butta la maschera? E apriamo una parentesi. Ci vengono a dire che i cattolici sono meglio degli islamici. Qualcuno ci critica che noi non contestiamo moltissimo l'Islam. Noi contestiamo il monoteismo in assoluto, non siamo monoteisti. Di conseguenza il monoteismo ebraico, il monoteismo islamico e cristiano cattolico a noi non ci piace. Voglio ricordare un semplice fatto. A Treviso, giustamente, una minoranza religiosa ha avuto la possibilità di manifestare, che era quella islamica. La Chiesa cattolica è intervenuta in maniera fortissima per trovare uno spazio. Ed è giusto che all'interno di uno Stato, se le regioni rispettano degli spazi, possano avere la capacità di manifestare il loro pensiero, i loro riti, purché non in contrasto con le leggi dello Stato italiano. Benissimo, la Chiesa cattolica si è impegnata a Treviso massicciamente perché, giustamente, lo dico io, gli islamici potessero celebrare la fine del Ramadan. Nessuno ha avuto da obiettare. Benissimo, questo vescovo, questo prete, questo sacerdote è intervenuto e l'ha detto chiaramente su una lettera al Corriere della Sera, appunto, di mercoledì 26 febbraio, che lui era intervenuto in tutta questa polemica, in tutta questa questione che aveva sollevato questo polverone, perché secondo lui era un rito pagano. E lui dice chiaramente nella sua lettera, allora dice, ed aggiungo che era mia intenzione fare un discorso unicamente religioso. Cioè, nel senso che questo parroco è intervenuto perché c'era il dubbio, il sospetto, si immaginava che ci potesse essere qualcosa che non rientrasse nel monoteismo. E questo lo dichiara tranquillamente, lui trova normale interferire, criticare, porre il bando, creare scandalo perché qualcuno manifesta una sua religiosità. Certo, la religiosità di questo ministro è cattolica tradizionalista, perciò sempre all'interno del gregge. Però il pensare che potesse essere un rito pagano, e difatti l'articolista dice che non era un rito pagano, e l'ha confermato sia chi ha organizzato l'associazione, sia chi ha organizzato l'evento, sia chi ci ha partecipato, il parroco dice, io non volevo sollevare questioni di tipo se era giusto che il ministro usasse l'elicottero per arrivare. dice, io sono intervenuto soltanto perché avevo il sentore che fosse un rituale pagano, perché queste persone hanno acceso un fuoco e le hanno tenuto acceso tutta la notte, non ha fatto nient'altro, ma siccome non avevano un crocifisso lì vicino, probabilmente non avevano un sacerdote, cosa fanno queste persone che potrebbero anche essere un'allegra brigata tanto per festeggiare? No, siccome c'era il sospetto che fosse un rito pagano, questo parroco è intervenuto. E ora, vogliamo dire che i monoteismi sono tutti uguali, che i monoteismi non c'è nessuna differenza, che l'importante è il gregge.
Scusa, Francesco, per inciso, così tanto una postillina, proprio per incidere, proprio per fare solo un discorso religioso e basta.
Esatto.
A me, sinceramente, come pagano politeista, farebbe un po' schifo essere avvicinato a queste persone.
Sì, esatto, ma anche
a me. Questo prete qua, appiattire questi personaggi, queste cose su di noi mi fa leggermente schifo, cioè mi fa indignare questo personaggio effettivamente, praticamente è un'offesa bella e buona, cioè un'offesa al sentimento religioso, cioè veramente una cosa infame, è infame sia il prete e per me anche quelli che hanno partecipato, che hanno comunque il loro diritto di partecipare alle loro cose, che chiaramente sono stati presi in mezzo a loro insaputa, però che il prete tenta di appiattire questi personaggi su di noi mi fa leggermente schifetto.
Diciamo poi la volontà inquisitrice di questo parroco, perché diciamo quello che lui scrive, non cose che gli vengono attribuite. Allora, sono discussioni che non esistono, in forma di moltissimi tutti uguali. Questo paragrafo cosa ha preteso? E apro virgolette, aperte virgolette, prendo atto di questo. I ragazzi hanno precisato alla mia persona che questo incontro non ha rappresentato alcun attacco religioso o ideologica la cura, in quanto i partecipanti erano tutti cattolici tradizionalisti, cioè queste persone che potevano manifestare liberamente il loro pensiero sono stati costretti ad andare a confessarsi al parroco e dire che il nostro non era un attacco religioso.
Allora a questo punto significa che effettivamente i cattolici hanno la fobia dei pagani,
sì.
Cioè sta venendo fuori la fobia dei pagani. Beh, insomma, direi che è positivo questo,
sì.
Se non altro hanno consapevolezza della loro miseria morale,
sì.
E questo è.
Ma rendetevi conto che esiste una legge in cui garantisce a tutti la manifestazione del loro pensiero,
sì.
Queste persone, vabbè, hanno la mentalità della pecora perché sono andati a giustificarsi, cioè nel senso di dire dacci l'imprimatur, dacci l'autorizzazione, ma lui è intervenuto soltanto perché non era ammissibile.
Cioè ha fatto la cosa più grave che si possa immaginare all'interno della libertà di pensiero,
sì.
E lui è intervenuto soltanto per far la cosa più grave dal punto di vista dei reati che sia possibile, insomma, cioè si chiama attentato alla libertà religiosa,
sì,
delle persone.
Lui dice, io sono
così tanto per inciso.
Sì, ma cioè, difatti varrebbe la pena appunto di leggere tutto l'articolo. Ma lui dice: io sono intervenuto soltanto perché sospettavo,
sì, sì, sì.
Immaginavo. Ma non è che avesse delle prove, perché poi si conosceva il ministro coinvolto.
No, ma conosceva anche le persone, probabilmente.
Sì, esatto, cioè, renditi conto, ma questo che secondo lui poteva essere un attacco religioso, cioè manifestare, agire, secondo il desiderio delle persone, è un attacco religioso alla Chiesa Cattolica. Cioè, logicamente è uno sfuggire al gregge.
Sì, sì, no, ma comunque in ogni caso sta di fatto che hanno la fobia. Questo,
sì.
Cioè, l'unica cosa che ho capito di tutto questo, sì. Francesco, è che hanno la fobia dei pagani.
Probabilmente succede. hanno fiutato che qualcosa di grosso bolle in pentola o nel calderone. Beh, e di conseguenza cominciano a...
Ti ho detto che stanno anche sto mese facciamo 5.000 pagine, cioè praticamente sono 6 mesi e suppia che noi oscilliamo fra le 4.400 pagine alle 5.800 pagine aperte ogni mese. Sono 6 mesi che andiamo avanti con questo andazzo, eh? Non è poco. Perché vuol dire che più di 30.000 persone, cioè più di 30.000 pagine aperte, qua non è una casualità, una cosa
sì.
Estemporanea. Tanto per essere chiaro.
Beh, insomma, poi sappiamo che qualcosa di grosso vuole non nel nostro calderone, ma nel calderone degli altri, qualcosa di interessante. Vediamo se questo se la cottura di questo calderone avrà buon fine.
Va bene. Allora, innanzitutto, questa è una notizia che a Francesco premeva molto, in effetti ha una sua rilevanza, non tanto per la notizia in sé, secondo me, cioè questo è il mio punto di vista, quanto che denuncia l'esistenza di un
sì.
clima, cioè in effetti i cristiani hanno il fiato sul collo
sì.
e non hanno il fiato sul collo perché c'è qualcuno che contesta la loro religione, come hanno sempre fatto. Vabbè, gli eretici li hanno bruciati, gli anticlericali un po' li hanno messi in galera, poi è finito un po' il loro tempo, l'ateismo ha fatto il loro tempo, ma hanno il fiato sul collo per la rinascita degli dèi, e questa è l'unica cosa che temono. E Francesco, delle nostre iniziative parleremo verso la fine
sì,
della
d'accordo.
Trasmissione a sto punto. E niente, io volevo partire col discorso, se va bene, dell'evoluzionismo, del creazionismo.
Ah, ecco,
sì.
Allora, il caso non esiste. Allora, questo articolo, appunto, che parlava di questo presunto rituale pagano, che non è un rituale pagano. Benissimo, allora da una parte c'era questo intervento di questo prete e quindi questa polemica. Sulla pagina successiva, che così dà la dimostrazione di cosa porta il monoteismo, c'era la notizia della ragazza violentata a Managua, in Nicaragua, che di 9 anni violentata, è rimasta incinta e che si è presa anche una malattia venerea. Benissimo, giustamente si è intervenuto per far abortire la ragazza. E cosa succede? La notizia dell'altra pagina diceva: Managua, scomunicati i medici abortisti. La chiesa di Managua ha scomunicato i genitori e tutte le persone coinvolte nell'aborto terapeutico della bambina di 9 anni rimasta incinta dopo essere stata stuprata da un ventenne in Costa Rica. La chiesa cattolica, i monoteisti, in fondo di questa vita, di questa ragazza che a 9 anni viene violentata, che rimane incinta, che si prende anche una malattia venerea?
Non gli frega niente. È bestia,
no.
In fondo loro la considerano una bestia del loro gregge, Francesco. E loro, le bestie del loro gregge, devono fare quello che loro vogliono. Cioè, per cui, tutto sommato, se lui ha scomunicato, cacciati via dalla chiesa, scomunicato, sì. cacciati via dalla chiesa le ragazze, i genitori, è liberissimo di farlo. Sì, quello sì. Che però noi ci chiediamo
è che la legge del Nicaragua gli impedisce di accendere il rogo, perché sennò
sì, beh, chiaramente no, però noi ci chiediamo, può nascere una coscienza civile nelle persone perché comincino loro a scomunicare la Chiesa, cioè a cacciare via dalla loro vita il cristianesimo e il monoteismo? Questo noi sì, dobbiamo chiederci.
Esatto, ma che distanza c'è tra l'intervento di questo parroco nelle Marche, in cui costringe gli altri ad andarsi a giustificare, a dire no, non vogliamo attaccare la curia, e questo atto che riguarda una persona in cui il vescovo non va a pensare il perché questa ragazza è stata violentata, in quali condizioni? No, ma logicamente, sai, se le moriva fareva un'altra Maria Goretti, certo. Erano ben contenti, non, sì, gli, sì, non, infatti, non gli fregava assolutamente niente. Cioè era questa appunto la loro speranza, se moriva, sai, un'altra Santa Maria Goretti, ed era la soluzione migliore per loro, era la soluzione più efficace e più redditiva, soprattutto poteva permettere di usare dei modelli da presentare proprio per deformare l'esistenza delle persone.
Allora Francesco, cominciamo con quest'altro discorso, va? Sei pronto? Sei ferrato? Sì, sì. Benissimo. No, io qui ho un articolo del Corriere della Sera, fatalità, ho comprato anch'io una volta il Corriere della Sera, che è importante sia per fare il discorso sugli dèi e sul divino che noi facciamo, sia per quanto riguarda il discorso sul crogiolo dello stregone, cioè la via della stregoneria. Ed è anche un discorso importante da fare per tutte quelle persone che guardano con sufficienza o con sospetto i discorsi religiosi. Cioè i discorsi religiosi sono fondamentali nella vita delle persone, perché sono a monte di qualsiasi altra cosa: fare politica, fare economia, fare giurisprudenza, fare sociologia, fare qualunque cosa, è sottoposto tutto alla religione cui si fa riferimento, cioè ai principi etici e religiosi che si fa riferimento, al modo di vedere gli dèi, al modo di vedere la vita. Cioè la religione è al di sopra di qualsiasi cosa, ed è effettivamente quella che costruisce l'individuo, quella che va a agire nei confronti dei bambini, nei confronti della struttura emozionale, per cui è quella che può costruire libertà o schiavitù. Per cui il discorso religioso è il discorso centrale. Ebbene, io voglio cominciare questo discorso qua con questo articolo, La mano di Dio sul mondo di Darwin, perché secondo me è abbastanza sintomatico di un movimento che sta avvenendo all'interno della scienza. Qual è la differenza che c'è fra l'evoluzionismo? Parliamo dell'evoluzionismo in generale, non parliamo di come avviene l'evoluzionismo, noi non entriamo nei termini scientifici, però l'evoluzionismo e il creazionismo, cioè la differenza sta, mentre l'evoluzionismo afferma che da X, cioè da un fattore dato, la vita si è evoluta, si è trasformata come relazione dialettica fra i soggetti e il mondo in cui vivevano, e dopo lasciamo perdere tutti gli altri discorsi, il creazionismo invece ci dice che la vita è come è perché il Dio padrone l'ha creata, l'ha voluta, l'ha manifestata. Dunque il creazionismo sottomette tutto alla volontà del Dio padrone, l'evoluzionismo non si sa. Per cui questo è il bello della diretta, cioè non si sa esattamente da cosa faccia dipendere la vita, l'evoluzionismo. Perché sul concetto da dove viene fatta dipendere la vita nell'evoluzionismo si sta giocando tutta la partita. Perché ormai neanche un cattolico può più mettere in discussione l'evoluzionismo. Qual è quell'imbecille che oggi accetterebbe tranquillamente il discorso che 5.000 anni circa prima di Cristo, del Cristo dei cristiani, sia stato creato il mondo dal nulla? Cioè, chi è che oggi accetterebbe questa barzelletta? Cioè, veramente è una cosa da pisciarsi addosso dalle risate. Eppure questo è avvenuto per migliaia di anni. Però il punto centrale è questo. La vita da cosa dipende? E qui entra in gioco il discorso religioso. Allora, prima che io e Francesco cominciamo i commenti, io leggo tre risposte, solo tre, a questa intervista, sì. A questo intervistatore, che è Francesco Facchini, 74 anni, insegna antropologia all'Università di Bologna. La prima domanda: che ipotesi si fanno oggi sull'origine dell'uomo? Dice, occorre distinguere fra comparsa dell'uomo e ciò che l'ha preceduto e preparata. La comparsa è il punto di arrivo di un processo, la ominizzazione che porta all'uomo continua fino alla forma moderna, si è affermata circa 35.000 anni fa nei vari continenti. Chiede ancora l'intervistatore: come credente si trova a disagio trattando dell'evoluzione umana? Questo tema si è usato contro la religione perché l'evoluzionismo è stata vista come alternativa alla creazione. È vero, risponde, nel passato anche oggi qualcuno la pensa così. Non è però una posizione scientifica, ma ideologica. L'evoluzione suppone la creazione. È una considerazione di tipo filosofico che va oltre il campo della scienza, come anche l'esistenza dell'anima, che è una realtà spirituale e non può evolversi dalla materia, comporta un salto ontologico e richiede una volontà creatrice di Dio. Questo evoluzionista ha già posto il Dio padrone davanti all'evoluzione. E andiamo avanti con la terza domanda. Ma il darwinismo, affidando tutto al caso, non rende superfluo l'intervento di Dio? No, dice intervistato. Dio può avere creato un mondo con proprietà e leggi che lo fanno evolvere. È furbo, Non ha creato Adamo ed Eva, uomo, donna, costole, mela, no. Ha creato qualcosa che si evolvesse. Cazzeruola. Secondo un disegno preciso, cioè secondo un finalismo. Si può non accettare il darwinismo come unica spiegazione di meccanismi evolutivi ed essere convinti assertori dell'evoluzione. E aggiungo che esso è un modello interpretativo, non un dogma. Può essere accettato a livello microevolutivo, ma può non essere ritenuto sufficiente se estrapolato a livello macroevolutivo. C'è ancora molto da esplorare. Ecco, queste qua sono le tre risposte che fanno abbastanza ridere. Ora, che ci sia molto da esplorare, questo come pagani politeisti lo conosciamo benissimo, sappiamo che lo sconosciuto è infinitamente più grande di quanto noi conosciamo, questo è un dato di... Però la cosa che sta gente qua deve mettersi in testa è che tutto, la qualità divina del mondo e dell'universo è all'interno della materia. E laddove c'è qualità divina compatta in se stessa, cioè una coscienza di sé che chiama se stesso io sono un Dio, al di là che sia fatta di energia, che sia fatta di antimateria, di supermateria, di materia specchiante, chiamatela come volete, di energia, di... quella struttura, accidenti, ho perso il filo, no, quella struttura diviene, si trasforma in sé e ha in se stesse le qualità per rappresentare se stessa. È chiaro questo? Pertanto il fatto che l'acqua bagna non è perché Dio ha voluto che l'acqua bagnasse, ma perché è una qualità dell'acqua che bagna. Il fatto che il ghiaccio galleggia non è, guarda che intelligente che sei sta Dio che ha fatto che il ghiaccio galleggia, se lo sai i pesci che moriva tutti, ma i pesci e l'evoluzione della vita è avvenuta proprio perché c'era una condizione oggettiva che il ghiaccio galleggiasse. Per cui la qualità della vita, la qualità del divino, la rappresentazione degli dèi è negli oggetti dell'esistente. Ci sono degli oggetti che noi non percepiremo mai, ci sono degli oggetti che ci attraversano. Ci sono delle forze di energia che noi non siamo abituati a chiamare oggetti, ma sono degli oggetti e che noi possiamo chiamare dei tranquillamente, ma sono fatti di materia, sono fatti di energia, sono presenti nel mondo. Noi selezioniamo i fenomeni del mondo, ne selezioniamo una parte perché non possiamo afferrare tutto, però tutto è nel presente, non è immanente perché sta... sopra di noi, è immanente perché sta attorno a noi, convive con noi e ci attraversa. Pertanto riuscire a comprendere che la materia e l'energia sono la stessa cosa e che la coscienza, la consapevolezza e la volontà fanno parte degli oggetti e che questi oggetti si trasformano in evoluzione per adattamento soggettivo alle variabili oggettive come motus proprio del divino che hanno dentro, di dilatazione di se stessi nell'oggettività in cui si vive, comprendere questo è la cosa più difficile che ci sia, alla faccia di tutti gli atei, di tutti gli anticlericali, di tutti i monoteisti, di tutti i cattolici e di tutta quella marmaglia che ancora non ha capito che viviamo in un mondo di dei e che i singoli esseri umani sono dei. Francesco, prima che mi arrabbi troppo, vai avanti.
No, ecco, appunto, io voglio aggiungere una cosa. Purtroppo le persone sono sempre abituate nella religione che all'inizio c'era Dio, come dice la Bibbia, cioè nel senso che questo era il generatore di tutte quante le cose, sono incapaci di percepire che in realtà all'inizio non c'era un Dio, ma che c'erano un'infinità, come ci sono adesso un'infinità di energie, di capacità e di cose che avevano una propria volontà, una propria dimensione e una propria struttura, che poi col tempo la possono anche aver alterata o adattata o si sia trasformata o si sia adeguata a quello che è venuto incontro. Questa trasformazione, questo adeguamento avviene per la capacità insita di questa materia, cioè di questa forma o di questa sostanza o di questa energia. Non è che queste cose sono lì statiche, non è che sia una macchina senza motore in cui arriva Dio, mette il motore e questa macchina entra in moto. Ogni essere è già autosufficiente ed è già completo, cioè ha già sé la capacità di fare questo. Non è che deve per forza di cosa avere una certa forma e poi questa forma rimanga statica, può anche modificarsi, può anche adeguarsi all'ambiente, può anche utilizzare varie cose. Però la capacità di modificare quello che lui dispone, cioè il suo corpo, la sua forma, la sua sostanza, la sua materia, è insita in questa materia, è insita in questa forma, è insita in questa aggregazione, perché noi sappiamo che molte cose sono date anche da aggregazioni di molte volontà, che per un effetto simbiotico, sinergetico, ottengono qualcosa. Cioè la stessa nostra capacità di vivere è legata alla capacità di vivere in simbiosi con infinite cose. È una simbiosi che abbiamo soltanto ormai a livello automatico, ma non abbiamo più a livello percettivo. Cioè, voi provate a pensare nella vostra esistenza quante cose voi, a maniera automatica, scontata, data per acquisita, riuscite a entrare in contatto e queste vi permettono di andare avanti, di vivere. E quante cose voi potete fare verso quello che vi è tutto attorno per poterlo permettere di andare avanti. Cioè, nel senso che noi non dobbiamo pensarci come completamente autosufficienti, indipendenti, staccati in un contenitore stagno in cui nulla possa interferire con noi.
Creati di immagine e somiglianza, esatto, di Dio padrone, quando siamo solo una colonia di batteri specializzati per fare noi tutto.
Sì, ma questa, se anche fossimo una colonia di batteri, pensate che intesa ci sia voluta, che capacità che ci è voluta, il tempo che ci è voluto per aggregarsi in questa forma, per trovare una forma che gli permetta di vivere e di trasformare l'esistenza, la vita e l'ambiente. Di conseguenza questa capacità, questa volontà, questa aggregazione non deriva perché qualcuno come il Dio creatore dei cristiani arriva e crea questa forma e dà la volontà e la capacità. Perché purtroppo le persone hanno sempre nell'immagine la visione della creazione di Adamo in cui Dio soffia l'anima alle cose. Noi sappiamo che l'anima non può essere data alle cose, in quanto ogni cosa ha la sua anima, ha la sua potenza, ha la sua volontà. Questa può essere anche dormiente, può anche essere assopita, può essere trascurata, può essere anche in letargo, però nulla toglie che questa capacità ce l'ha. Molte volte queste energie si risvegliano non perché qualcuno arriva e altri dall'anima, ma perché fattori esterni, perché fattori ambientali li creano una condizione per potersi manifestare. Cioè la lampadina gli arriva l'energia elettrica, ma se non ha la struttura per emanare luce non la creerà mai. Se non c'è la lampadina, l'energia elettrica non si potrà trasformare in luce, ma questo indica che c'è la capacità appunto di sempre di interagire, cioè noi non dobbiamo appunto pensarci come non aver, cioè le persone vengono sempre viste come un ambiente assettico, come un ambiente in cui tutto è già predeterminato e nulla può interagire. Chi ad esempio sostiene che le cose non sono comprensibili, io uso sempre questo un esempio molto stupido, sciocco. Noi sappiamo che esistono infinite capacità di percezione fisica delle cose. Si dice che, ad esempio, modo per dire, i pipistrelli hanno un sistema di percezione della realtà degli oggetti diverso dal nostro. Però, ambedue, sia il pipistrello sia noi, riusciamo a scansare un ostacolo. Cioè, il come l'abbia percepito io o come l'abbia percepito il pipistrello, tutti e due riusciamo a fare la stessa cosa e tutti e due li percepiamo come ostacolo. Il che vuol dire che esiste una realtà che è oggettiva, che è materiale, che è concreta, che può essere percepita, però su tutti e due noi lo percepiamo come un ostacolo.
Interpretata in maniera diversa.
E se noi vediamo una montagna, noi la vediamo la montagna, la saliamo, la superiamo, un uccello la percepisce, ci vola sopra, un pipistrello la può percepire con altre cose. E questo qua significa chiaramente che esiste un qualcosa di comune che ci tiene assieme, che è la materia, perché è una cosa che noi dobbiamo sempre ricordarci, che alla base di tutto esiste questa materia e che il potere è all'interno di questa materia, perché purtroppo la visione biblica del Dio che prende l'argilla e crea l'uomo dice che questa argilla non ha nessun potere, credo. Invece noi sappiamo che questa argilla ha un potere in se stesso, ha una sua capacità, ha una sua conoscenza, ha una sua memoria, e di conseguenza questa memoria sarà sempre presente e verrà acquisita, perché noi viviamo sempre in un ambiente statico, noi pensiamo sempre che le cose siano finite, siano determinate, siano create, e finché non arriverà quello stupido del Dio dei cristiani a distruggere il mondo, le cose rimarranno così. E invece noi sappiamo che ogni materia subisce continue trasformazioni.
Ma in realtà il problema è essenzialmente emozionale, perché anche questo personaggio sa benissimo che le cose si trasformano e che le cose divengono per relazione reciproca, no? Per adattamento reciproco, per scontro, per fusione, per furia, cioè avvengono sempre per scontro. Però quello che lui non può accettare è che il fatto che queste forze hanno la loro volontà, hanno la loro determinazione, hanno la loro rappresentazione divina.
Sono indipendenti.
Esatto, per lui tutto quanto deve dipendere da un agente esterno, ma non perché le cose dipendono da un agente esterno, ma perché lui non è in grado di vedere le cose non dipendenti da agente esterno, perché lui dipende dall'agente esterno. Sì. Cioè il suo condizionamento educazionale è arrivato a livello talmente profondo che anche davanti alle prove oggettive della trasformazione degli oggetti, non solo l'evoluzione, che poi l'evoluzione non è che viene dal caso, cioè non è che la vita sia venuta dal caso, la vita è venuta perché la qualità dell'esistente è quello di manifestare la vita, cioè quello di passare dall'inconscio al cosciente, ma è una qualità delle cose che noi adesso che viviamo e che parliamo ci giriamo indietro e diciamo: ma chissà come avremmo fatto a essere ciò che siamo. No, è semplicemente, noi possiamo girarci indietro perché la qualità della materia e dell'energia dell'universo che noi stiamo vivendo aveva queste caratteristiche. Se non avesse avuto queste caratteristiche, non saremmo noi a guardarci indietro, esatto. Probabilmente sarebbe qualcun altro, oppure nessuno. Perché non è detto che la vita sarebbe venuta, cioè proprio perché a questa qualità noi ci possiamo girare indietro e dire: ma guarda che bello, pensa, miliardi di anni di esistenza e sono nato me, pensa che importante che sono, ma brutto stronzo, tu sei nato perché milioni di persone, milioni di esseri hanno combattuto,
miliardi di miliardi,
miliardi, sì, appunto, un numero, ci chiamiamo un numero infinito, va? Hanno effettivamente combattuto, si sono strutturati, si sono adattati, cioè dall'essere microorganico, che era anche un bione ancora prima che essere un battere, si è trasformato ad essere ciò che sei. Però ricordiamoci che l'anima della natura sono i virus e i batteri, cioè il potere di essere della natura sono virus e batteri, tant'è che noi per esempio siamo una struttura di batteri specializzata, cioè che si è modificata nel tempo. Beh, c'è un nome preciso, intanto Franco dopo mi dà le botte perché me lo dimentico. Però non solo questo, ma dentro di noi ci sono addirittura miliardi e miliardi di virus. Io ho sentito addirittura la cifra di 2 kg o 4 kg di virus e batteri dentro di noi, indipendenti, non quelli che costruiscono la nostra fisicità. Per cui rendetevi conto che è stata una gran lotta titanica per manifestare noi, che è avvenuta all'interno dell'essere della natura, e noi andiamo a strappare, andiamo a privare questo, le prerogative divine di tutto ciò che esiste per farlo dipendere da un Dio padrone o per negare l'esistenza di un Dio padrone. Però basta togliere il divino dagli esseri viventi, che è una cosa aberrante. Perché effettivamente quando gli togli il divino, si riconosce uguali a te, puoi fare quello che vuoi, puoi stuprare la bambina, puoi ammazzarli, sono bestiame del gregge, distruggi la vita in pratica. E questo alla faccia, torno a ripetere, di monoteisti e alla faccia di tutti quelli che ci vanno dietro, tutto sommato.
Sì, poi ecco una cosa appunto che purtroppo condiziona anche un po' il concetto darwiniano, è il concetto utilitaristico. Cioè, ma in realtà la vita non ha un'utilità, nel senso che vive per il gusto di vivere, perché deve continuare a vivere, deve continuare a trasformarsi, cioè è in movimento continuo. Ad esempio c'era Darwin che diceva che impazziva di fronte al pavone, cioè che è il classico, cioè dice perché non comprendeva, ma in realtà deve comprendere che tutti gli esseri dell'esistenza sviluppano indipendentemente, perché è proprio una loro natura, una capacità di manifestarsi che non è legata all'utilitarietà, ma è data anche dalla necessità del bello, delle necessità che uno ha di una certa immagine e dell'utilizzo che ne può fare.
Una delle ultime notizie che ho sentito di sfuggita che alle leonesse africane gli piacciono i leoni con la criniera nera. Ti piacciono i leoni? Ma in effetti, se ci pensiamo bene, tutte le danze amorose, sì, per esempio degli uccelli, è effettivamente un farsi piacere, sì, per cui è mettere in mostra quello che è il bello e la bellezza, insomma, non è che viviamo...
Ma anche tutto questo è sempre finalizzato al discorso di entrare in contatto con altre cose, cioè nel senso che tutti questi scopi sono legati a uno scopo di contatto, cioè nel senso che nessuno si ritiene autosufficiente, indipendente e che non ha il bisogno degli altri, cioè tutti questi sono sempre finalizzati sia per se stessi ma anche per creare dei segnali di rapporto con gli altri. Cosa che i monoteisti non sono capaci di pensare, perché certo, logicamente ti immaginano un Dio autosufficiente, che questo Dio non esiste, cioè sottolineiamo, la nostra non è la contestazione del Dio dei cristiani, sappiamo che è soltanto qualcuno che l'ha inventato, qualcuno che l'ha messo lì, che è soltanto una menzogna. Ma tutto quello che viene fatto perché le persone o le cose o gli oggetti o gli animali hanno un'anima che è capace di comprendere un qualcosa che gli sia di soddisfazione, cioè nel senso che non è legata a una pura utilitarismo pratico e contingente, che non è tutto quanto valutato dal punto di vista economico, ma è valutato dal punto di vista della bellezza. E soprattutto tutte queste cose avvengono perché sono tutti quanti fenomeni di aggregazione e di contatto, di capacità di comunicare, cosa che l'Egitto dei cristiani non si pone. Quando mai? E gli cristiani si pone la capacità, la volontà di comunicare qualcosa che sia intelligibile, che sia comprensibile. Tutte quante le teologie monoteistiche hanno sempre questo silenzio di Dio o dell'incapacità di capire Dio. Ma perché? Perché pongono, perché prima di tutto non esiste, non c'è. Seconda cosa, non spiega il molteplice dell'esistente. Perché i monoteisti riducono tutta quanta l'esistenza finalizzata alla salvezza. Ma alla salvezza da cosa? Noi diciamo soltanto che tutta l'esistenza ha il gusto dell'esistenza, ha in sé le capacità e di conseguenza è molteplice. E si rende conto che di vivere all'interno di milioni, di miliardi di oggetti, cose, di anime, con cui è necessario ed è meglio ed è più simpatico essere in contatto, essere in simbiosi o essere in rapporto. Di conseguenza si devono sviluppare delle cose che sono basilari per tutta la vita, che è la capacità di comunicare e di comprendere i segnali che gli altri ti inviano. Perché logicamente se la vita non è attenta ai meccanismi che gli sono attorno, alle cose che avvengono, se non è capace di osservare, di percepire, di toccare o di avere il contatto, è destinata ai fallimenti. E questo invece il Dio dei monoteisti isola completamente l'uomo, perché gli pone la capacità di pensare soltanto alla salvezza, che è ultraterrena. E noi pagani diciamo che al contrario, le persone devono sempre essere attenti, vigili, concrete su quello che gli attorno a quello che vivono.
Vedi, e secondo me quello che è mancato alla teoria evoluzionista di Darwin, al di là che poi la scienza si arrangia a fare le cose sue, sono mancati innanzitutto la sua capacità di riconoscere appunto gli dèi nel mondo in cui viveva, cioè praticamente non riconosceva la volontà negli esseri che si evolvevano, perché è facile dire, prendo un esempio a caso, cambia l'atmosfera di Londra, arriva il fumo di Londra, la farfalla bianca sparisce e c'è solo la farfalla nera, è un esempio classico questo, non mi ricordo il nome della farfalla, non ha importanza, va bene. Sì, d'accordo, è cambiato l'ambiente, una farfalla è prevalsa rispetto all'altra, però in realtà non è che funziona semplicemente in questo modo. Questo modo è un modo grosso di vedere le cose, no? Ma ogni singolo individuo combatte la battaglia della vita, e ciò che a Darwin sfuggiva era la volontà degli esseri di determinare se stessi. È chiaro che il leone mangia le gazzelle, ma milioni di gazzelle hanno corso, hanno sudato, hanno saltato, hanno partorito figli, li hanno portati a crescere, cioè hanno costruito il loro futuro. Cioè non vedere la volontà negli oggetti del mondo, negli esseri del mondo, è stata, secondo me, la più grande, il più grande disastro che abbia fatto, che, cioè quello che non capiva. Perché? Perché si fermava all'interno della ragione, cioè tutto doveva essere spiegato all'interno della ragione, e la volontà è al di fuori della ragione, e poi non si vede, non lascia traccia, non lascia scritti, non lascia scritto che vostro nonno quella volta, parlo di 4.000 anni fa, è dovuto scalare delle montagne per arrivare fino a qua, e ha stretto i pugni, i denti, e ha visto quello dove doveva arrivare, ha avuto effetti di preveggenza, si è trasformato ed ha fatto quello che voleva. Non c'è scritto tutto questo. Magari vi diranno, ci sono state le emigrazioni degli unni dalla Mongolia fino in Europa che hanno devastato delle città. Ma le singole volontà dei singoli esseri che hanno fatto tutto questo, voi non lo trovate scritto da nessuna parte. E poi un'altra cosa, ricordate che noi siamo pagani politeisti, e noi forse abbiamo il pezzo di poesia più bello che esista, penso, di descrizione di quando la natura ha partorito la bisessualità. Era Francesco? Latona, la storia di Latona che va a cercare il posto dove partorire Apollo, penso sia uno dei pezzi più belli che abbia fatto Omero, di questo nei suoi inni omerici.
Sì, ma vogliamo dare una dimostrazione scientifica di quello che diciamo, cioè nel senso che molte volte le storie vengono scritte in maniera inadeguata rispetto allo sforzo, alla capacità delle persone. E allora c'è una notizia appunto di archeologia che è stata il 23 febbraio. E dice, e parla di Stonehenge, il re era svizzero, era forse di origine svizzera l'arciere il cui scheletro è stato trovato lo scorso anno nei paesi di Stonehenge, nel nord dell'Inghilterra, uno dei siti archeologici più misteriosi e affascinanti del mondo. L'analisi dei denti ha rivelato che la probabile provenienza del re di Stonehenge, come è stato definito dagli studiosi, va localizzata nelle Alpi centrali, con particolare riferimento alla Svizzera o Austria. L'uomo, di età compresa tra i 35 e i 45 anni, sarebbe vissuto intorno a 2300 anni avanti Cristo. Il sepolcro, trovato a 5 km dalle pietre circolari di Stonehenge, conteneva uno scheletro completo e un centinaio di oggetti, tra cui orecchini, coltelli in rame e ceramiche. Secondo l'archeologo, dice, è affascinante pensare che qualcuno proveniente da lontano abbia giocato un ruolo importante nella costruzione di questo sito. Cioè, rendetevi conto, questo 4.500 anni avanti Cristo, 4.500 anni fa, parte della Svizzera arriva a Stonehenge, ci vive e ci muore. Ma logicamente questi sono particolari che nessuna storia racconta, ma soprattutto nessuna storia racconta perché non siamo sempre pensati di fronte alla creazione del Dio, che dal nulla crea niente. Quando noi vediamo qualcosa del passato di così grandioso, non ci poniamo mai l'intento di capire la capacità, l'eroismo di questi individui. E logicamente, sai, se noi siamo pensati che le cose non abbiano un'anima e non abbiano una storia e che la loro creazione sia solo creazione che venga dal nulla, ci dimentichiamo sia di questi uomini sia di tutte quelle cose che sono venute attorno. Allora, se noi cominciamo, che già la scienza dice questo, che esistevano persone che si spostavano, implica che anche la visione della storia che noi abbiamo è stata deformata dal monoteismo, in quanto c'è sempre un inizio, c'è una fine e c'è solo la salvezza di mezzo, tutto quello che avviene in secondario. In realtà, prima del cristianesimo, ci dice che qualcuno ha costruito delle cose, perché Stonehenge non è stata costruita per un dio, è stata costruita dagli uomini per la loro esistenza, per le loro capacità, per la loro bellezza e per la loro forza. Quando hanno costruito Stonehenge non hanno invocato un Dio creatore, ma si sono muniti di intelligenza, di capacità, di aggregazione, di volontà e hanno realizzato qualcosa. E se noi non siamo capaci di concepire l'energia, la volontà di queste persone che hanno fatto questo, logicamente lo facciamo perché l'educazione monoteistica ha sempre detto che questo non è importante perché tutto è finalizzato alla salvezza. E certo, se noi finalizziamo la nostra esistenza alla salvezza come fanno i monoteisti, siamo sempre destinati a non comprendere neanche la nostra esistenza.
E questo discorso qua che noi stiamo facendo sul divino dentro gli esseri e il divino fuori degli esseri, come vuole imporre il monoteismo, è in realtà il punto fondamentale di distinzione fra quello che è il paganesimo politeista e quello che è il monoteismo. In realtà, perché noi parliamo di costruire noi stessi? Perché dobbiamo imparare a manifestare la nostra volontà, dobbiamo imparare ad affrontare le contraddizioni della vita, dobbiamo imparare ad affrontare anche gli dèi, non solo gli dèi dentro di noi e manifestare il nostro essere Dio, ma affrontare anche tutti gli dèi del mondo e tutte le contraddizioni che il mondo ci butta addosso. Se noi facciamo un discorso della creazione o del Dio superiore davanti al quale ci si mette in ginocchio, noi neghiamo quello che è l'aspetto divino degli oggetti del mondo, neghiamo gli aspetti divini di Era, che è l'essere natura, neghiamo gli aspetti divini di ogni singolo essere, che poi il singolo essere riesca a continuare nell'infinito dei mutamenti o non riesca a continuare nell'infinito dei mutamenti, questo è un altro paio di maniche, cioè fa parte delle relazioni fra sé e il mondo e di come lui l'ha gestite. Però il nostro compito è quello di sviluppare al meglio noi stessi. Ora, se c'è una verità davanti alla quale mette in ginocchio le persone, e questo vuole mettere in ginocchio anche l'evoluzionismo, che siamo un po' da fuori di testa, questa verità uccide lo sviluppo delle persone, mentre noi vogliamo invece che le persone siano attrezzate per affrontare il mondo. E per questo infatti facciamo il crogiolo dello stragone, perché sappiamo che le persone vanno a svilupparsi e non possono essere messe in ginocchio.
Sì, ma anche perché, sai, c'è sempre il problema che i monoteisti abitano a pensare alle persone che esista un unico inizio e un'unica fine. Cioè, loro è una visione un po' un attimino da gara di ciclismo o da gara, diciamo, automobilistica, in cui c'è una partenza e c'è un traguardo. Noi diciamo che sì, esistono infiniti, ad ogni metro c'è un nuovo traguardo. E chi parte non sono sempre gli stessi che sono partiti al primo traguardo, ma c'è chi si toglie, chi si aggiunge e chi appunto se ne aggiungono, se ne tolgono continuamente. Ma
chi si suicida per strada.
Esatto, ma chi si perde, cioè, capito chi? Cioè, di conseguenza, quello che appunto, abbiamo sempre la deformazione monoteistica di pensare all'unico inizio e a un'unica fine. E che stiamo percorrendo questa via perché è il fine della salvezza, come dicono i monoteisti. Noi diciamo che non c'è una partenza, ma ci sono infinite partenze, che ogni passaggio, ogni momento, ogni passo è una nuova partenza. E quella partenza non partono i primi, che sono, insomma, ma se ne aggiungono di nuovi, si trasformano, c'è chi si ritira, c'è chi va avanti, chi retrocede, chi si ferma. A questo bisogna abituarsi a concepire che le cose non sono statiche, perché il concetto proprio di creazione, in cui dice tutto quanto parte da un inizio e poi non c'è nessuna trasformazione, nessuna modificazione, è veramente la cosa più assurda che il monoteismo possa aver inventato, perché è solo un'invenzione, noi sappiamo che è falsa, sappiamo che è una menzogna. Le persone devono immaginare che esiste un flusso in continuo, ininterrotto nella storia, nell'esistenza dell'uomo, in cui non c'è nulla che viene sospeso e che soprattutto le modificazioni, le capacità dell'alchimia non è solo risiedente nell'uomo, ma anche in tutti quanti gli esseri che ci sono attorno, perché non pensate che tutti gli esseri che sono attorno sono nati un certo numero di anni fa. Ci saranno nuovi esseri che nasceranno anche adesso, perché pensate cosa potrà produrre l'attività dell'uomo sull'ambiente, cosa potrà venirne fuori, potrebbe venire fuori qualcosa di positivo o di negativo, certo. Ma potrebbero venire fuori delle nuove forme di vita, nuove forme di aggregazioni che qua cominciano la loro esistenza perché noi abbiamo creato un contesto in cui si possono manifestare, ma quella capacità di partire, di iniziare, era già presente nella materia. È un qualcosa, noi le creiamo la cultura, chiamiamola così, gli diamo lo stimolo, gli diamo l'ambiente in cui si possa sviluppare, perché queste energie, queste volontà non vengono create dal nulla, appartengono, sono nella memoria della specie e nella memoria della materia. Logicamente la materia e la vita si adegua a quello che gli è attorno. Se perciò noi come esseri umani creiamo un ambiente in cui certe cose sono dormienti, le possiamo benissimo risvegliare, ma non perché noi diciamo, gli diamo uno scappellotto di risvegliati, perché inconsciamente o volutamente creiamo un contesto in cui questa volontà trovi l'energia per andare avanti.
E dopo esiste anche l'imponderabile.
Esatto, sì.
Cioè, abbiamo avuto i dinosauri, fecero delle cose grandiose, si svilupparono per centinaia di milioni di anni, erano ben attrezzati per affrontare il loro mondo, veramente. Poi arrivò un meteorite, e ciò anche, diciamo il meteorite, insomma, sembra che sia successo in questo modo, e ciò è cambiato talmente repentinamente il mondo che non ce l'hanno fatta. Però davanti all'imponderabile, chiaramente, però noi non dobbiamo pensare all'imponderabile, cioè alla fine del mondo che sta arrivando fra 10 giorni. Noi dobbiamo pensare che abbiamo un infinito di mutamenti davanti a noi. Per cui sì, potrebbe anche arrivare il meteorite, però non è questo.
Sai, io sono dell'avviso che il gigantismo o il pensarsi assoluti sia sempre un qualcosa che ti attira addosso ad una distruzione. Cioè, nel senso che sai, queste sono tutte quante ipotesi, perché con un dinosauro non avremmo la fortuna di poterci parlare o di comprenderlo. Ma noi sappiamo benissimo che quando una specie diventa totalitaria nell'esistenza, quando diventa distruttiva rispetto alla vita e quando soprattutto impedisce agli altri, tutto sommato, di manifestarsi, perché crea un peso sull'ambiente, chiamiamolo così per modo di dire, o sulla vita troppo forte, cioè in cui altre energie non possono manifestarsi, alla fine ti attiri anche il meteorite. Cioè, nel senso che
diciamo
che
noi come uomini siamo arrivati,
cioè, siamo, perché sai, buttiamo lì come ipotesi, perché da quando noi abbiamo memoria tragedie così forti non le abbiamo vissute,
no, non le sono ancora vissute,
perché probabilmente nel nostro modo di fare, certe volte anche pazzesco, cioè creiamo talmente tanto scombussolamento in cui infinite possibilità sorgono. Di conseguenza, noi essendo così dedicati a creare anche delle condizioni estreme in cui nuove vite si possono risvegliare, probabilmente non ci atteniamo addosso niente di grave, perché costruiamo una situazione in cui tutto sommato il nostro dinamismo si protegge da certi eventi.
Vabbè,
cioè,
ho capito.
Io parlo di genio, cioè genio della specie.
Siamo più funzionali ad era noi come esseri umani che non i dinosauri, per cui Urano stellato non ci manda il meteore, però potrebbe farlo.
Sì, ma cioè, tieni conto questo, cioè, nel senso che è anche la capacità della singola specie o della singola comunità di creare questo, cioè nel senso, prendi ad esempio, lo vedi anche nelle aggregazioni, cosa ha creato ad esempio la cultura romana, che era tutta quanta finalizzata a creare un contesto benevolo per la comunità, per gli elementi che c'erano. Cioè, ha creato il più grande impero in cui le persone vivevano bene. In realtà, cosa è riuscita a fare? Cioè, facciamo un esempio molto semplice. L'uomo che, stando all'archeologia, è partito dall'Austria, dalla Svizzera ed è andato a Stonehenge ed ha contribuito, secondo loro, alla costruzione di Stonehenge, non è andato a raccontare che Dio gli è apparso in sogno e ha detto questa è la tua terra promessa. Quando è arrivato al Golfo della Manica non ha detto Dio mi ha aperto le acque e mi ha fatto attraversare la Manica e sono andato a Stonehenge per farli a sti poveracci che erano lì a farli Stonehenge. No, non l'ha fatto. Ha sentito in sé la necessità, il bisogno, si è arrangiato. E non ha detto, me l'ha spinto Dio, no, è stato i casi fortuiti, è stata la mia ricerca, è stata la mia curiosità, sono stati i condizionamenti ambientali. Non ci ha creato sopra una religione elevata, non ha dovuto giustificare la costruzione di Stonehenge perché lo facciamo per piacere di Dio. Cioè, l'ha fatto sotto per il suo piacere, per la sua esistenza.
O per le sue necessità.
Ma allora, rendiamoci conto, certo, che noi abbiamo di fronte un personaggio in cui abbiamo degli elementi storici certi, che si fa... oltre 4.000 anni fa, si fa un viaggio dalla Svizzera dall'Austria e arriva in Inghilterra.
Oh, a piedi,
Cioè, e abbiamo delle prove certe e non lo consideriamo un eroe. Quando consideriamo un eroe, tipo la fuga dall'Egitto, Mosè che porta via, di cui non c'è nessuna prova.
Che poi è un falso
storico. Cioè, però, e soprattutto questo è incapace di fare tutto, perché di fronte... cioè, io vorrei immaginarmi questo eroe che 4.300 anni fa parte a piedi e arriva alla Manica e non si mette lì a dire Odino, Zeus, aprimi le acque.
No, aveva la capacità di attraversare la Manica.
Cioè, l'ha attraversata. Eppure nessuno l'ha fatto un grande profeta, un fondatore di popoli, non l'ha fatto un messia.
Eppure non era neanche, non apparteneva neanche ai fenici, grandi navigatori,
esatto,
come,
cioè,
tradizioni.
Però
ha attraversato la
Manica. E questo che è veramente, cioè, abbiamo le prove storiche, cioè, perché qualcuno dice le prove scientifiche, che l'ha fatto, noi lo consideriamo insignificante, cioè al massimo 4 righe ogni tanto sul quotidiano. E invece stiamo a deformare le persone nell'insegnamento della religione quando ci dice che un pazzo, che si mette come un Mosè, salva la gente, cioè, capito? Cioè,
ormai le prove ci dicono che come specie, diciamo così, siamo nati in Africa. Penso che ci siano pochi dubbi, almeno finché non verranno fuori nuove ricerche,
sì, sì, sì.
Però prendiamo per buono, insomma. Cioè,
parli almeno... sono più per la zona policentrica, cioè nel senso che per me sono esistiti molti centri in cui alla fine...
in momenti diversi sicuramente questo, ma prendiamolo per buono questo.
Sì, sì, ma...
se noi pensiamo che...
e poi l'Africa non è che sia piccolina, perché...
sì,
cioè,
sì, no...
io non penso che ci fosse soltanto in Tanzania una piccola comunità di persone.
L'Africa è grande 100 volte più dell'Italia, tanto per fare un'idea.
E oltre 3 volte l'Europa, perciò...
sì, l'Italia è 300.000, l'Africa è circa 30 milioni di chilometri quadrati, per cui 10 volte sono 3 milioni, sì, 100 volte. Comunque, da là è partito per colonizzare il mondo, sì. Ma è andato a piedi. Chiaramente ci hanno messo gli uomini generazioni dopo generazioni e andavano in giro per vivere, non andavano in giro per impadronirsi di, andavano in giro per vivere. E hanno praticamente occupato l'intera faccia della terra. Sì. Per cui noi dobbiamo pensare a milioni e milioni di atti di eroismo, cioè milioni e milioni di gesti, perché quando uno si rompeva un braccio non è che veniva abbandonato in pasto ai leoni, quando uno non ce la faceva non è che veniva ammazzato sul posto, io non posso vedere il cavallo soffrire, gli sparo, no, andavano comunque avanti e hanno affrontato con le loro forze il mondo. Per cui, e se noi pensiamo che parliamo degli uomini, ma pensiamolo per ogni specie, cioè per ogni specie, dai virus ai batteri, agli uccelli, ai piante, ai funghi, a tutto, cioè sono un infinito numero di atti di eroismo, tant'è che noi potremmo dire che ogni essere sì. non ha fatto altro che riproporre le fatiche di Ercole proprio per trasformarsi in un dio. Cioè effettivamente possiamo vedere in tutto questo, se abbiamo la capacità, vedere questi esseri che a un certo punto si presentano all'Olimpo e chiedono a Era di dargli Ebe in moglie. Capisci? Cioè noi dobbiamo vedere un mondo di eroi, non un mondo di persone in ginocchio o di persone di un gregge. Per questo è offensivo il fatto di sottomettere l'evoluzione, sì. gli sforzi, i gesti eroici di generazioni.
Sì, ma soprattutto non avere il concetto della terra promessa. Cioè, nel senso...
Non c'era la terra.
Cioè, nessuno gli aveva promessa. E non partivano perché qualcuno gli aveva promesso, ma gli partiva perché aveva il desiderio di conoscere, ovvero la necessità di spostarsi. Ma non si spostavano perché c'era la terra promessa, qualcuno gli prometteva qualcosa.
Pensa a quelli che hanno colonizzato l'Oceania, che eroi. Cioè, non avevano le mappe, ci pensiamo che non avevano, avevano un'altra cosa, percezione sicuramente. Però cazzo, andavano in canoa a colonizzare l'Oceania. Cioè, non pensateci voi, no, si tratta di attraversare, non so, tipo il Mediterraneo, tipo, senza trovare niente per giorni e giorni.
Sì, ma nessuno di questi ha mai pensato di dire Dio mi ha inviato, io sì. sono il profeta di Dio e mi dovete riconoscere come vostro profeta.
Dopo con Cook sono arrivati i bastardi, esatto. vero?
Sì, insomma, pensate come mai in miliardi o di milioni di anni, perché già la scienza continua a allontanare nel tempo. Sì. La presenza dell'uomo, cioè perché in milioni di anni miliardi di esseri umani non hanno mai avuto questo problema di considerarsi unici e completamente esterni alla realtà, hanno sempre vissuto per la loro esistenza, per le loro necessità, per i loro bisogni o per i loro piaceri, e soprattutto hanno riconosciuto questo anche agli altri, perché pensate a tutti quanti ai contatti col mondo animale, col mondo vegetale, la capacità ad esempio di comprendere dei benefici. Non hanno avuto un Dio che gli mandava la manna per sopravvivere. Hanno dovuto cercare giorno per giorno qualcosa che li facesse vivere. E hanno vissuto. E quello che hanno trovato, non hanno trovato, no, grazie a Dio che ce l'ha dato. No, hanno soprattutto selezionato, hanno compreso, sono entrati in contatto. Cioè rendetevi conto che la capacità di conoscenza e di attenzione e di osservazione dell'ambiente che avevano davanti. Di quello che andavano a incontrare. Cioè, e di fronte a queste cose... La loro capacità era la capacità di conoscere al meglio la vita che gli era attorno, l'ambiente che gli era attorno. E rendetevi conto che questi sono degli eroi e nessuno di questi eroi ha fondato una religione profetica. Cioè, pensate quante scoperte anche a livello vegetale per poter vivere, e ognuno sapeva che comunque andando avanti avrebbe trovato una nuova specie, avrebbe trovato qualcosa di nuovo da comprendere. E nessuno dava per finita la sua conoscenza, cioè nel senso che nessuno pensava, beh, mi sono fatto un'esperienza, conosco 100 piante, non vado a conoscere più nessun'altra. No, di fronte a ogni ambiente si era capaci di dire cos'è che questo ambiente contiene, cos'è che io posso percepire, raccogliere o vivere in simbiosi, posso trasformare. Di conseguenza c'era l'apertura continua alla conoscenza dell'ambiente che c'era attorno. E soprattutto nessuno diceva, faceva un giudizio morale. Cioè, se si trovava di fronte anche ad animali che erano feroci, comprendeva che erano all'interno del meccanismo della vita, e la sua capacità era quella non di dire che sono feroci, ma di trovare il sistema come comunità di sopravvivere e di affrontarli. E nessuno li ha mai demonizzato. Quante piante velenose hanno trovato e le hanno mai demonizzate? O quanti animali feroci e violenti hanno trovato e li hanno mai demonizzati? Comprendevano che come loro facevano lo sforzo per cercare di comprendere l'esistenza, anche questi vivevano. E se noi andiamo nelle culture più antiche si parla del popolo, degli animali, del popolo, delle piante, e si parla che sono popoli che comunicano, che vivono, che si scontrano, ma che anche gli altri hanno la stessa dignità nostra. Sta a noi la scelta del nostro
sì,
vivere.
Lo ammazzo e me lo mangio, ma ha la mia stessa dignità. Cioè non è per questo lo disprezzo, perché io me lo sono mangiato. Io me lo sono mangiato perché ero più forte, gli ho teso un agguato e avevo fame.
Sì, ma dall'altra parte c'è qualcuno, si dice il popolo delle piante, il popolo degli animali, cioè che qualcuno comprende questo, cosa significato? Significa che anche gli altri hanno una loro comunità, hanno una loro vita che interferisce con la mia, esatto. E cui io devo trovare un contatto, non posso avere la volontà annientatrice. E soprattutto questo popolo, essendo un popolo, essendo vita, si trasformerà. E io non posso non osservare le trasformazioni che avvengono in questo popolo, perché si possono essere delle trasformazioni che sono a me favorevoli, se no altrimenti sarebbero morte di fame dopo un chilometro. In realtà queste persone hanno avuto una capacità eroica incredibile, cioè non sono fuggite come gli anacoreti nel deserto perché avevano paura della realtà, avevano paura della tentazione, dovevano isolarsi dagli altri. No, hanno sempre cercato il contatto, hanno cercato la capacità anche di comunicare, di creare cultura, di trovare degli elementi, e soprattutto quando trovavano qualcosa di diverso non si reputavano superiori o inferiori, si andavano a comprendere qual era la loro realtà. Non avevano la presunzione perché uno aveva una tecnologia diversa o una visione religiosa diversa o aveva dei rituali diversi di dire i nostri riti sono i milioni, sono superiori. No, si rendevano conto che anche questi riti avrebbero permesso a loro, se compresi, e soprattutto non erano in contrasto con l'esistenza. Cioè, rendetevi conto del contrasto che è sempre esistito nell'esistenza umana tra la visione monoteistica e la visione di chi dice che l'uomo è libero. E noi, la nostra guerra negli ultimi 2000 anni è legata a questo. Cioè, dice chi l'uomo è libero può fare, può conoscere, e che qualcuno si arroga a dire fa no, l'uomo non è libero, l'uomo non deve conoscere, c'è una morale e c'è un insegnamento che deve essere ripetuto. Questi sono proprio principi basilari. L'evoluzione può non piacere, può essere antipatica, però l'evoluzione, se si dimentica la volontà divina insita e nelle cose, veramente fa un grande errore, fa lo stesso errore che fa il monoteismo nel negare la divinità del mondo.
Ma proprio, è proprio per negare la volontà insita in ogni oggetto, in ogni esistente, in ogni coscienza, che fa la ricerca di chi mette in moto. Cioè, proprio perché non vuole riconoscere questo, va alla ricerca di chi la mette in moto come oggetto esterno. A noi come pagani buddhisti andiamo anche a concludere il discorso, cioè tutto il movimento dell'universo va a costruire la coscienza universale, esatto. Per cui non esiste in questo momento, esatto, la coscienza universale, dobbiamo costruirla noi, è la nostra specifica responsabilità, nostra perché parliamo fra esseri umani, ma vale per le piante, vale per i virus, vale per i pianeti, vale per le galassie, vale per ogni oggetto esistente, vale per le tensioni divine, vale per qualunque altra cosa. Pertanto noi col monoteismo proprio non potremmo, esatto, mai avere nessun punto di aggregazione, cioè nessun punto di avvicinamento.
E tutto è materia. E nulla può prescindere dalla materia. Cioè, questo è proprio è un dato essenziale, cioè nel senso che oltre alla materia, noi siamo in un mondo di materia che possa essere percepita sotto infinite forme o sotto, esatto, molte definizioni. Noi non possiamo prescindere dalla materia.
Anche perché se no non potremmo fare i calcoli dell'universo, che dopo sia la materia come noi la pensiamo, sia antimateria, sia materia specchiante, sia materia supermateria. La fisica troverà nell'universo miliardi di cose che in questo momento non conosce, sicuramente.
Ma la fisica trova le cose che vuole trovare, perché
sì,
si dà degli strumenti, in base a quegli strumenti può misurarle.
Ma diciamo che comunque scoprirà un infinito davanti a se stessa, perché comunque lo sconosciuto è sempre maggiore del conosciuto, e in tutti quei mondi che scoprirà, mondi di antimateria, sto usando questo perché ho letto gli accenni su un articolo di Focus, per cui adesso ce l'ho in testa, domani dopo me lo sono dimenticato, in tutti quei mondi ci saranno esseri che trasformeranno l'inconscio in consapevole, saranno esseri che riconosceranno se stessi, ci saranno esseri che tenderanno ad espandere se stessi nel loro mondo, ci saranno esseri che combatteranno le loro battaglie, le loro contraddizioni, ci saranno esseri che si trasformano. Magari noi non li incontreremo mai, non li percepiremo mai, però esistono altre forme con cui l'energia vitale, che è la materia e tutto l'esistente, si trasforma da inconsapevole a consapevole, perché questo è il movimento dell'universo. E infatti, perché noi ci andiamo. No, stavo usando un termine un po' grosso. Comunque siamo in contrapposizione con Plotino per il semplice fatto che ciò che sfugge a Plotino e a tutti i filosofi è il movimento dell'universo. Il movimento dell'universo è la sua trasformazione da inconsapevole a consapevole all'interno di milioni di strategie. Milioni di strategie, le quali la natura è una strategia per trasformare l'energia vitale da inconsapevole a consapevole. Va bene.
Dici Claudio.
Parliamo un po' delle iniziative.
Diamo via le telefonate.
No, parliamo prima delle iniziative, perché sennò.
Allora, dopo appunto questo lungo discussione su argomenti basilari nel paganesimo, perché sono basilari. Ricordiamo un po' le varie iniziative. Allora, ricordiamo che il venerdì 7 marzo a Marostica c'è il congresso, il primo congresso della Federazione Pagana. Appunto, è una cosa molto importante, sarà l'elezione del pontefice.
Alle ore 20:30.
L'elezione del pontefice, e c'è appunto l'elezione del collegio, del consiglio federale, e poi sarà la costituzione di varie cosette. Perciò ricordo appunto ora venerdì 7 marzo a Marostica c'è appunto l'assemblea del congresso della Federazione Pagana. Ricordo che dopo c'è il 20, speriamo che le ragazze e le donne riescano a organizzarsi, una trasmissione al femminile a Radio Gamma 5, alla vigilia appunto dell'equinozio di primavera. Il 21 marzo ci stiamo organizzando per organizzare l'equinozio di primavera come rituale, e il 29 di marzo, sabato alle 20:30, via Bezzoni 9, Cadoniga e Padova, ci sarà il primo dibattito sul crogiolo dello stregone.
Le determinazioni. Che porta l'uomo a guardare la vita, cioè cambiamo, giriamo lo sguardo in pratica.
Sì, di conseguenza appunto abbiamo un mese di marzo abbastanza impegnativo e concreto, abbastanza pieno di date, di significati, di incontri, perciò diciamo che quello più interessante dal punto di vista rituale è il 21 di marzo con il rituale dell'equinozio di primavera e il 29 di marzo sabato appunto per quanto qua riguarda il crogiolo dello stregone che parte. Il crogiolo dello stregone appunto è abbastanza lungo perché sono 20 incontri e perciò insomma per il prossimo
se riusciamo a fare uno al mese andiamo avanti un anno e mezzo abbondante.
Ecco, allora di conseguenza io ricordo questo e perciò l'appuntamento più vicino per chi vuole fare parte appunto, dicevo, il congresso della Federazione Pagana che è riservato ai soci fondatori, perché essendo il primo bisogna definire alcune cose burocratiche, allora è stato, poi se c'è qualche amico o gente conosciuta può partecipare tranquillamente. Verranno stabilito appunto anche nel congresso della Federazione Pagana le modalità per l'iscrizione alla Federazione Pagana e verranno stabilite le cose tipo il bosco sacro, l'altare pagano, il portale della Federazione Pagana, tutta una serie di cose che hanno appunto a che fare con la dimensione religiosa e organizzativa del paganesimo italiano. Il 20 di marzo speriamo che le nostre amiche riescano a organizzarsi per la trasmissione al femminile, il 21 di marzo equinozio di primavera, rituale dell'equinozio di primavera, lo faremo nella zona vicino a Castelfranco Veneto per intenderci, e poi appunto il 29 marzo sabato 20:30 via Bezzoni 9 Cadone che Padova, il primo incontro del crogiolo dello stregone. Se vuoi diamo il via alle telefonate
049 700 700 e 049 800 838.
Se qualcuno vuole chiamarci in privato un quarto d'ora, 20 minuti dopo la trasmissione, c'è il numero telefonico 049 700 77, e di conseguenza si può contattare in privato se ha bisogno di parlare o di chiedere qualcosa o di comunicarsi.
Ciao Claudio. Diciamo che affermare la salvazione vuol dire affermare il fallimento del circostante. Affermare che devo salvarmi da vuol dire che tutto quello che ci circonda è un fallimento, quindi quello che ha creato è un bel fallito, insomma.
Infatti.
Tutto lì. Ciao ragazzi.
Ciao. E in realtà è anche questa un'osservazione, se tutte le cose vanno male, chiaramente chi avrebbe la responsabilità di questa creazione è quello che crea il male. Ma questo è già un vecchio discorso che è già stato digerito parecchie volte. Pronto? Sì?
È interessato a vedere se ce l'avete il portale, se avete un sito.
Sì. Di siti ne abbiamo tanti, comunque il portale è il più facile da raggiungere. Hai carta e penna?
Aspetta che sono in macchina, comunque.
Ah, va bene, è comunque più è facile. Sì, www.federazionepagana.com.
Federazione Pagana attaccata?
Sì, tutto minuscolo.
Grazie.
Prego, ciao.
Allora Claudio, ho un messaggio con una domanda. Dimmi. E lui dice, perché? Cosa può avere allontanato l'uomo dal contatto con la natura, con gli altri dei? Perché gli altri esseri animali e vegetali non hanno fatto questo passo deleterio?
Perché non hanno la ragione spinta come noi e la ragione crea inganno, e se non si è in grado di essere disciplinati, la ragione permette anche le sue fantasie, proprio per proteggere l'ansia, per proteggere le paure, per proteggere ciò che è l'uomo dentro, perché quando si perde il contatto con lo sconosciuto, con l'infinito, si comincia anche a aver paura di ciò che ti può succedere. Poi arriva qualcuno che ti vende il Dio padrone e ti fotte.
Sì, anche c'è di cosa, appunto, che più sono gli strumenti a disposizione e più è pericoloso, sì, e più diventa difficile, appunto, comprendere le cose, nel senso che gli strumenti certe volte se non...
Francesco?
Sì, ciao.
Ciao, sono Marco. Allora, senti, io posso anche condividere un po', cioè posso, io ascolto e poi, insomma, rifletto su quanto dite, che almeno penso... è più che sensato, no? Però per esempio confronto altre ideologie. Il concetto di peccato che ha sviluppato la Chiesa cattolica cristiana e dietro a questo concetto tutto quello che viene con la redenzione e la salvazione e quindi la venuta di un Dio, no? Per poter mettere a posto, insomma, ste rogne che l'uomo ha combinato, eccetera, e quindi peccando contro Dio ci voleva un Dio che morisse, insomma, a volte anche a ragionare che dentro siete andare fuori da testa.
Sì.
Che... ecco, il concetto di peccato all'interno della vostra visione del mondo, della vostra esperienza,
peccato.
Eccetera.
Non c'è peccato.
Ah, non c'è. Quindi...
esaurito.
Esaurito.
Cioè, questo Francesco, questo
sì. Significa...
forse ho scoperto perché quella famosa domanda che mi hai detto... perché hanno sterminato gli albigesi e non hanno sterminato gli ebrei? Forse l'ho scoperta, ma non te la dico.
Bene?
Beh, se vuoi...
poi te lo dico io, eh.
Va bene, dai, dillo tu così. Poi ti dirò se è vero quello che...
Erano talmente ricchi i conti che proteggevano gli albigesi che dovevano fregargli tutti i possedimenti e tutto quello che avevano.
Più ricchi ancora degli ebrei.
Beh, questo è un altro discorso, è un'altra epoca.
È un'ideologica più profonda.
Ecco, sì, infatti era questa che mi riferivo, quella che pensa Francesco.
Ciao.
No, in effetti nel paganesimo politeista non esiste il concetto di peccato, questo non significa che non esistano delle azioni che non vanno censurate o delle infamie che possono essere commesse, però il fatto è che la persona è responsabile di quello che fa, cioè è lei che decide di fare quella cosa perché vuole fare quella cosa, per cui una volta fatto è inutile che si penta. Se proprio ritiene di dover qualcosa al sistema sociale o alla vita che ha danneggiato, cercherà di comportarsi in modo tale da ripagare e venir meno a quello che ha fatto, ma non esiste un discorso di pentiti di quello che hai fatto, perché per pentirsi occorre un padrone che ti costringe a pentirsi e noi non abbiamo padroni.
Sì, occorre una legge esterna che tu violi, cioè nel senso
quella,
non sappiamo.
Quella è la legge sociale, fai il processo, vai in galera.
Sì, no, nel senso, appunto, per noi c'è sempre la capacità di comprendere l'esistenza, cioè nel senso le regole della vita, e chi bestemmia contro la vita non può mai essere perdonato.
Pronto? Ciao.
Dimmi tutto veloce.
Vuol dire che si era parlato di indasso sociale, i ricchi signori, in Nigeria, qui chi dice gli ebrei, chi sia, lei il collettivismo, il comunismo, la comunità, quando si organizza, si unisce e dice i più ricchi al mondo perché scatena il capitalismo, scatena le guerre, si fa tutto che era bene. Troppo comodo farlo in casa di altri, per fare in casa della cultura greca. Perché vuoi fare i martiri contro i poveri? Perché qui che sei contadini, qui che ha la cultura contadina, ma greca, sei a poveri, invece sei ricchi, perché sei poveri, fai lui, che ha una cultura ricchissima, allora che altri vuoi fare col profitto, a dare addosso, con gli ebrei, con gli inglesi, chi può rischiare, allora la guerra, e non altri vogliono avere a che fare con lui. Però non così che la ricchezza dell'uomo la sia nel profitto, perché quello non trovo mia, come si chiama, vivacità, lì nella trasparenza che si trova la vitalità, la vivacità, non nel profitto, Dunque, il signore del mondo inegassinà per il nome del profitto, in nome della cultura che faceva finta a fare il padre dell'umanità, e il padre dell'umanità per chi vuole fare i matti verso contro i poeti, no? Perché i poeti siamo avanti, i poeti, ma lui ne distrugge perché siamo di già, lui si uniti perché si comunisti, okay. Il collettivo, le comunità, e questo gli vuole fare i kamikaze contro la gente, allora non altri per fare i kamikaze anche non altri, okay. Allora si sveglia. Io ringraziare i partiti che si benefattori di umanità, finché i partiti che fanno i kamikaze, no, anzi, siamo su una botta di ferro, io ringraziare l'onnipotente Dio che ne aiuta a avere i kamikaze, che ne aiuta a svegliare la nostra coscienza.
Okay.
Ciao.
Ciao. Claudio, c'è un'altra domanda di un'ascoltatrice, sì, che mi ha mandato un SMS, dice, la ragione è l'unica cosa che ci differenzia?
Sì, la ragione è formata perché noi abbiamo i sensi specializzati in un certo modo e afferriamo la forma del mondo, la descrizione del mondo in quel modo che ormai è venuto via via a sedimentarsi. Però il tipo di ragione che noi manifestiamo come esseri umani è differente dal tipo di ragione che manifestano altri esseri della natura, anche esseri vicini, tipo gli animali. Per cui questo tipo di ragione che noi abbiamo è la cosa più pericolosa che esista, perché ci sottomette all'inganno e ci fa uccidere proprio i nostri sensi, cioè i nostri sensi vengono rimpiccioliti nella percezione del mondo, e la ragione, proprio con la descrizione che noi abbiamo, viene ad offuscare tutto quello che è la nostra capacità di vivere nel mondo. Oltretutto la ragione, mentre anche dei guardiani in sua difesa, che sono le paure, le fobie, la distruzione dell'uomo, e mettere i bambini in ginocchio significa predisporli alle fobie.
Sì, beh, c'è sempre lo scontro eterno tra ragione e istinto, cioè nel senso che l'istinto è sempre più legato alle cose essenziali della vita, agli impulsi primari e basilari e autentici. La ragione diventa sempre più complicata da gestire in quanto sfugge al discorso della vita.
Sì, ma l'istinto andrebbe visto in un altro modo, a livello più evoluto, cioè sarebbe praticamente la capacità dell'uomo di intuire il mondo, cioè di compenetrare il mondo, soltanto che nella ragione questa compenetrazione non può apparire. La ragione deve descrivere per forza.
Sì, il problema, sai, sarebbe cosa del termine marxista di struttura e sovrastruttura. In un certo senso la ragione è una sovrastruttura, di conseguenza non è indispensabile,
esatto,
per la vita.
Non è indispensabile.
E tutte le sovrastrutture possono crollare sulla struttura creando dei danni.
Non è indispensabile, perché però noi come esseri umani abbiamo costruito la società in questo modo.
Sì, l'abbiamo sviluppata, diciamo che abbiamo gonfiato un po' troppo, nel senso che il monoteismo, col discorso della razionalità, del peccato, della salvezza, ha anche indirizzato il discorso di come affrontare la vita negli ultimi 2000 anni, cioè la razionalità è così degenerata, è frutto anche dei 2000 anni di monoteismo.
Sì, ma infatti, cioè, il monoteismo ha sfruttato tutte quelle che sono le perversioni della ragione, no? Cioè tutte quelle che sono le fobie, le malattie, e la psiche alterata e sottomessa che produce la ragione. Per cui il monoteismo è diventato forte proprio nella distruzione dell'uomo, che la distruzione dell'uomo erano i confini della ragione. Cioè, sì, anziché poi avere una ragione potente che si espande in tutte e quattro direzioni del mondo, ha chiuso la nostra ragione, tant'è che pensiamo a un Dio creatore che con la ragione non ha niente a che vedere, proprio allucinante.
Sì, pronto? Beh,
dimmi, ciao.
Complimenti alla trasmissione, la seguo sempre interessante. Grazie. Una domanda. Però che non ho capito bene, nel mondo esistono tanti monoteismi, perché che differenza c'è nel monoteismo che proponete voi? È più legato alla tradizione veneta,
no,
nostra?
No.
Ecco, ti ascolto per radio.
Okay. Allora forse è meglio che ti ascolti un po' meglio, perché noi non abbiamo nessun monoteismo, noi siamo pagani politeisti e siamo legati a tutte quelle religioni pre-cristiane che legavano i popoli al mondo che li circondavano e che trovavano le forze, gli dei nelle forze del mondo che gli stavano attorno e dentro i singoli esseri umani. Dopodiché, come questi popoli descrivevano gli dei, era un affare di quei popoli, cioè noi ascoltiamo le storie e traiamo gli insegnamenti, e alcuni di questi insegnamenti li riproduciamo. però noi siamo pagani politeisti, non monoteisti.
Esatto.
Forse avrei sbagliato qualcosa. In ogni caso, un conto è la cultura del singolo popolo, cioè la cultura del popolo egiziano che dà una sua descrizione degli dèi. Chiaramente la descrizione degli dèi che dà il popolo egiziano è diversa dalla descrizione degli dèi che danno i greci o i romani, però è solo una questione culturale, perché la percezione degli dèi è uguale, semplicemente ogni popolo la descrive a seconda della propria cultura, dei propri adattamenti, delle proprie sfide. Pertanto noi non è che diciamo hanno ragione gli egiziani e hanno torto i greci, o hanno ragione i romani, hanno torto i cretesi, ma sappiamo che nelle varie culture la percezione dell'infinito che ci circonda viene percepita in maniera diversa, per cui viene descritta in maniera diversa appunto questa ragione, che purtroppo noi come esseri umani dobbiamo usare le parole per trasmettere i concetti e dobbiamo usare la ragione. Bene, questa riduce la percezione del mondo a una forma finita, ma non è la forma finita, è la percezione di un oggetto del mondo che noi chiamiamo Dio, che noi andiamo a descrivere in una forma finita perché dobbiamo parlare con le parole. Però ogni popolo ha percepito gli stessi dèi, soltanto li ha trasformati in maniera culturale per quello che gli andava. Ultima telefonata. Pronto? Pronto?
Non si sente qui Claudio, eh?
Pronto?
Niente, ci ho ripensato. Beh, a parte che poi non esistono monoteismi, esiste un monoteismo, cioè esiste, che è uguale, che poi ha delle manifestazioni che siano ebraiche, musulmane, cristiane, cattoliche, non cattoliche, appartiene sempre all'unica visione del monoteismo, cioè non esistono monoteismi.
Ok, chiudiamo qui la trasmissione del Magistro con il Paganesimo. Noi vi diamo appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. E continuerò questo discorso qua, però più specificatamente con Giorgio Stragone, vi farò ascoltare anche un pezzetto di conferenza che abbiamo tenuto sabato scorso.
Bene, ciao a tutti, noi ci sentiamo giovedì prossimo e se no usate internet e ci trovate quasi sempre.
E basta scrivere Pagani Politeisti e ci trovate, ciao.
Fosse www.federazionepagana.com.
Sì. Ciao.
Ciao.